vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Allora, devo essere sincero, oggi stavo chiedendomi ma di cosa parlo a quei belli imbusti che mi ascoltano su Daily Cogito questa mattina, perché obiettivamente ogni tanto, con tutta la roba che produco, mi trovo anche a corto di idee, però poi, per fortuna, io ho gli amici che sanno qual è il modo giusto per rompermi le balle. Così Matteo Flora mi ha mandato un documento fighissimo, ma bellissimo, ma stupendo, perché Matteo Flora, oltre a prendere parte all'Agora du Fer e perdere miseramente l'Agora du Fer, fa anche delle cose belle con la sua azienda The Fool. E questo documento mi è talmente piaciuto che ho chiamato Matteo, quindi ciao Matteo, bentornato su Daily Cogito.
Ciao, e sei una persona orribile, io non ho perso, ho diversamente vinto, che è una cosa diversa.
Certo, okay? certo. E quindi gli ho detto, vieni qua che chiacchieriamo intorno a questa cosa e se volete scoprire di cosa si tratta, beh, ovviamente aspettate la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche questa mattina qui su Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e quest'oggi non sono da solo. C'è qui il mio amico Matteo Flora. Quindi, bentornato Matteo, penso sia la seconda o terza tua ospitata su Daily Cogito, giusto? Ne hai fatte un paio finora.
Credo che sia la terza e una di queste eravamo in giro per la Darsena di Milano.
Esatto. Quando ancora ti ricordi i tempi, quanto eravamo giovani quando potevamo passeggiare per il mondo, insomma è...
Sì, non farmelo dire, sennò devo associare una divinità a un animale da cortile.
Esatto, questo evitiamo. O almeno scegli una divinità che sicuramente i miei ascoltatori non conoscono, tipo, non so, Odino. Non ci saranno sicuramente dei grandi, quindi possiamo dirlo. Odino Comodino, ok, esatto, così. È una bellissima bestemmia. Quindi Odino Comodino, non possiamo più fare Daily Cogito passeggiando allegramente per Milano per il momento, ma sono certo che prima o poi torneremo a farlo. Nel frattempo usiamo questi mezzi dell'internet e sapete, Matteo, oltre a creare dei contenuti sul web, perché c'ha il canale YouTube, il podcast e tante altre cose, lui è anche CEO di The Fool, che è un'azienda che si occupa di, correggimi se sbaglio, reputazione digitale.
Sì, e non in realtà si occupa di customer insights, cioè di sapere gli utenti nella rete che cosa fanno e pianificare azioni per venire incontro a quelle che sono le necessità, che è la cosa più veloce. Sì, ci occupiamo di reputazione, quindi abbiamo VIP, aziende, eccetera,
certo.
Ma nella realtà il lavoro di tutti i giorni è analizzare che cosa succede, e capire come prendere decisioni basate sui dati.
Certo, quindi ti occupi di dati, vi occupate di dati, di interpretazione, raccolta di dati, e nell'ambito di quello che stiamo vivendo la raccolta di dati è qualcosa di fondamentale. Perché? Perché l'evento che ci sta circondando è globale, è molto complicato, e per capire veramente quello che succede bisogna mettere insieme tanti dati che inizialmente sembrano totalmente scollegati, totalmente difficili da interpretare, e metterli insieme in una narrazione. Ecco, questo è quello che hai fatto con il documento che andiamo ad affrontare oggi, e vi ricordo che trovate il link in descrizione per eventualmente scaricarlo e anche seguirlo insieme a noi mentre lo commentiamo. Prima di lanciarci in questa cosa, però, lasciate che vi ricordi, non l'ho ancora detto su Daily Cogito, quindi lo annuncio oggi. Domani, cioè venerdì 17 aprile, dalle 14 alle 22, si terrà una maratona convivenza Covid, e sarà una letteralmente maratona che durerà 8 ore, con il susseguirsi di tantissimi ospiti, principalmente imprenditori in ogni ambito, nell'ambito del turismo, nell'ambito della ristorazione, nell'ambito dello spettacolo. Ci sarà anche il qui presente Matteo Flora e discuteremo della situazione che stiamo vivendo, un un'iniziativa organizzata dal sottoscritto in collaborazione con Michele Boldrin e Liberi Oltre, e sarà trasmessa sul mio canale YouTube, sul canale di Michele, probabilmente sulla pagina Facebook di Liberi Oltre. Insomma, in questi giorni, fra oggi e domani, avrete tutte le coordinate sui miei social. Quindi non mancate e seguitela, perché sarà molto interessante. Fra i partecipanti anche Elsa Fornero e tanti ottimi nomi. Ma torniamo a noi. Allora, il documento che vorrei commentare insieme a te è prodotto da The Fool e Global Web Index, e si tratta di una ricerca datata marzo 2020 sul coronavirus, Release One, e poi cercheremo anche di capire perché la Release One e di cosa si occupa il resto. Come è nata questa idea di raccolta dati e cosa racconta questa raccolta, Matteo?
Allora, è nata in uno sforzo che stiamo facendo noi, ma anche il nostro partner americano Global Web Index, di un'iniziativa che si chiama Data for Good, cioè dati per qualcosa di utile. Tra l'altro abbiamo scoperto, dopo averla lanciata, che è anche il nome che ha l'iniziativa di Facebook del dare i dati. Quindi l'abbiamo anche copiata miseramente.
Detto inconsapevolmente.
Inconsapevolmente, perché noi abbiamo lanciato l'hashtag e ce l'hanno detto. Che cosa significa? Significa che ci sono due modi per prendere decisioni: sulla base di umori o sulla base di hints o di presupposizioni che io ho, e basate sui dati. Noi da anni lanciamo l'idea che ogni decisione che si prende online o offline debba essere suffragata da dati. Il problema è che, mentre normalmente il nostro cliente tipico, aziende che hanno decine di milioni di euro di fatturato, hanno tanti dati per poter prendere delle decisioni, chi ha invece un'azienda un po' più piccola deve spesso affidarsi all'intuizione, ed è sbagliato, perché in realtà è una sorta di, non so come dirti, di discriminazione a base censuaria, semplicemente sulla base del fatturato. Quello che abbiamo deciso insieme al nostro partner, abbiamo parlato con loro e loro sono stati i primi a darci manforte, era l'idea di creare dei report sulla base anche locale. Infatti il report che vediamo, nonostante il fatto Global Web Index sia americano, è in lingua italiana e ha a che fare col mercato italiano, era il fatto di dire: facciamo delle ricerche complete, perché in questo caso è un campione di 1000 intervistati in Italia. Ora, 1000 sembrano pochi, ma buona parte dei sondaggi politici che abbiamo in giro hanno 400 sondaggi.
No, un buon campione in realtà, visti. Sì. È che di solito non si racconta l'ampiezza del campione. L'86% dice 4 persone. 4
esatto.
Dell'86%, quindi c'è anche della schizofrenia interna a qualcuno coloro che hanno risposto.
Sei una persona orribile, è il motivo per cui siamo amici. In questo caso sono un migliaio di interviste fatte su che cosa? Su come il coronavirus ha impattato sulla vita che viviamo. Si diceva prima, senza fare i misteriosi, che non c'è bisogno. In questa settimana, domani, dopodomani, adesso non sappiamo ancora, stiamo aspettando l'ok formale, dovrebbe uscire anche l'episodio 2 di questa ricerca, che invece racconta cosa le persone pensano che rimarrà dopo il coronavirus.
Okay.
Detto quello, lo studio è pessimo da un punto di vista di imprenditore, ma è ottimo da un punto di vista di utilizzo. Perché è pessimo come imprenditore? Perché in realtà nella landing che tu darai in descrizione, che comunque è landing.thefoolit.com/coronavirus, non è che sia, puoi scaricare anche senza registrarti. Quindi da un punto di vista imprenditoriale è una cazzata micidiale. Da un punto di vista pratico invece che cosa dice? Racconta il livello di allerta che abbiamo, come le persone, quando le persone pensano che finirà l'epidemia e come vedono il futuro dell'epidemia, l'impatto sulle finanze e il ruolo dei social media e della rete. Mm-hmm. Perché è importante? Non tanto per sapere cosa le persone pensano adesso, perdonami, io non sono molto democratico e lo sai, quanto per capire, per un imprenditore o per un creatore di contenuti o per un'azienda di qualunque tipo, come investire in questo momento.
Certo.
Cosa facciamo? ti racconto più o meno...
Ma guarda, no, ti faccio sai, adesso ti dico quali sono le cose che mi hanno stupito, però in realtà in qualche modo sapevo già, c'è un dato su tutti di questo report, ed è a pagina 8, il livello di consenso. Io credo di non aver mai visto in tutto quanto quello che mi è capitato di testimoniare nel corso della mia pur ancora breve vita, un livello di consenso per delle misure governative a livello
così
dell'80,
alto.
86, 83%, cioè ovviamente scaglionati per età e genere, le persone hanno un livello di consenso che si aggira intorno all'80% per quello che sta facendo il governo. Ne ho discusso anche in alcuni precedenti episodi, questa cosa è fenomenale, e ho letto alcune cose inerenti invece a altri paesi europei, non si arriva neanche lontanamente, anche laddove le misure stanno avendo comunque un impatto molto più positivo, non si arriva a questo livello di consenso. Cioè, ricordiamoci che l'Italia è quel paese dove la relazione fra numero di contagiati e morti è comunque discretamente più alta rispetto al resto dell'Occidente, eppure le misure governative sono apprezzatissime in modo sperticato. Questa cosa è interessante. E allora ti faccio una domanda e poi ti lascio la parola. La domanda è la seguente: quanto ha a che fare questa raccolta dati con la percezione totalmente apodittica, quindi priva di ragioni, delle persone, quanto invece con l'informazione che circola?
Ah, è la domanda. Al solito mi metti domande difficili.
Calcola, sì, sono cattivo.
Quando insegno in università, io insegno a Pavia e insegno proprio Corporate Reputation and Storytelling, una delle definizioni formali che do agli studenti è che la realtà è un oggetto socialmente negoziato, cioè la realtà che noi viviamo è data principalmente dalle percezioni, indipendentemente da quello che accade. Tanto è dato dalla percezione, ma ti dirò ancora di più o peggio, a seconda di come vuoi vederlo, tantissimo è dato da una proiezione. Cioè io voglio che le cose vadano bene.
Siano così, sì, assolutamente.
E quindi è una profezia autoavverante, come viene chiamata. Cioè io voglio in tutti i modi. In questo caso l'apprezzamento verso il governo nazionale è oltre gli 80%. E qui ci sono N cose che stanno funzionando. Le bambine di Conte, io sto a casa. Sì, perché...
Sai che sono nate anche le bimbe di Rick Dufer, vero? Me l'hanno mandato su Instagram, io non so più cosa fare. È inarginabile questa cosa, inarginabile.
Mi dicono dalla regia che esiste un fan club solo femminile mio, a cui io non sono partecipato, e io continuo a sperare che sia una fake news.
Ora, e sono tutti uomini dentro.
Ovviamente, ma chiaramente. Ora, la percezione verso cosa hanno fatto le attività locali è all'85% di positività, cioè come le attività si sono chiuse, si sono recuperate, quelle che hanno dovuto fare i servizi essenziali si sono mosse, è altissima. Ma il governo nazionale è importante. Perché è importante? Perché in Italia siamo... Allora, pago le conseguenze di quello che sto per dire con i tuoi ascoltatori, però siamo un paese, non ti direi prevalentemente fascista per definizione, ma dove il personalismo conta tantissimo.
Sì,
cerchiamo l'uomo forte.
Guarda, ne ho parlato proprio nella puntata di un paio di giorni fa. Noi abbiamo bisogno di quella narrazione secondo cui qualcuno viene a salvarci, che poi sia il duce, il messia, oppure
il supereroe,
Capitan America, però no, non Capitan Busto Arsizio arriva, ok? Quindi sì, in realtà è esattamente così. È una cosa che sta nel DNA della cultura italiana.
Le persone cercano, quando lo racconto nei corsi, dico che ogni realtà, movimento dogmatico ha bisogno di una polena, di una regola e di un nemico. Cioè una polena, una persona che esemplifica. In questo caso Conte esemplifica l'idea dell'uomo forte alla prua della nave, una regola, qualche regola da seguire, e in questo caso c'è la cattiveria contro il runner, il bambino cioè chi trasgredisce.
Dagli all'untore, peraltro. Certo.
Esatto, e da milanese questa cosa mi tocca particolarmente. Storia della colonna infame, cioè in mezzo Castello Sforzesco c'è la colonna infame, che io ricordo fu eretta a perpetua onta del popolo milanese che accusò un innocente, Gian Giacomo Mora. E poi un nemico, e il nemico, vabbè, l'estetica del nemico ne hai parlato N volte, non c'è bisogno che ne parliamo con i tuoi ascoltatori.
Già.
Ora, ma non solo quello, ci sono apprezzamento per l'attività delle banche, degli istituti finanziari. Cioè, in un momento in cui le banche sono sempre state cattive, noi abbiamo tante banche come clienti, il 60% degli italiani apprezza l'operato delle banche, che è qualcosa di allucinante. Il 60%, in realtà quasi 65%, apprezza l'operato delle compagnie aeree che sono rimaste a terra. Cioè, tra sindrome di Stendhal, o meglio, sindrome di Norimberga, però volendo vedere, ha in realtà apprezzamento. Ora, la cosa importante da capire è che l'80% delle persone apprezza l'operato del governo, cioè segue la retorica delle misure che sono state messe in campo, indipendentemente dal fatto che siano scientifiche, antiscientifiche, giuste o sbagliate, cosa per cui non conta nulla.
Assolutamente. Ma non a questo si unisce il fatto che comunque c'è una grande disinformazione. Voglio dire, è venuto fuori in questi giorni tutto quanto il discorso: ah, vedete la Svezia che prima ha fatto una cosa diversa, adesso se n'è pentita. In realtà non si sono pentiti, stanno comunque facendo delle cose diverse, solo che qui nei giornali italiani ovviamente c'è uno storytelling molto italocentrico, insomma.
Il 74% degli italiani, tra l'altro carino perché il 72% degli uomini e il 76% delle donne, vuole che l'intera popolazione dovrebbe essere messa sotto quarantena, indipendentemente dal fatto che svolge attività indispensabili o meno.
Spettacolo. E questo si unisce a un dato, scusami, a un dato che è sempre in quella bellissima tabella, cioè gli italiani approvano solo al mediamente 50%, qualcosa di meno, l'operato dei concittadini. Cioè c'è questa immensa crasi. Uno, guarda che il governo, le attività produttive, le banche sono concittadini, cioè certo poi sono istituzioni ma sono cazzo di concittadini. Due, questo secondo me va a delineare proprio la sfiducia che c'è nei confronti dei comportamenti degli individui in confronto ai grandi agglomerati, che siano governi, banche. C'è proprio questo bisogno di aggregazione. Sai, non è per farmi autopubblicità, ma io sta roba l'ho scritta 2 anni fa nell'elogio dell'idiozia. Cioè è proprio quella necessità di rafforzare il muricciolo della sensazione di appartenere a quelli che ce l'hanno più lungo, in questo caso sì. Non ce l'hanno così infetto, ed è terrificante come comportamento.
Gli americani hanno questo termine bellissimo che è self-rightness, rightfulness,
sì, certo.
Cioè io sono dalla parte del giusto, che poi è NIMBY, no? Not in my backyard, sì, sì. Cioè costruite le pale eoliche, sì, ma lontani.
Esatto.
Ma non solo, in realtà, ritornando al concetto che ti dicevo prima, una polena, una regola e un nemico. La polena a questo punto è l'uomo forte, Conte o chi per esso. La regola è restate a casa, e chiunque trasgredisce a questa parte è un nemico, e l'altra parte è il nemico. E il nemico qui è endogeno e non esogeno, e non so se è un bene o un male. Normalmente prima di questo il nemico era il migrante sporco che portava le malattie, che ci avrebbe rubato il lavoro, eccetera eccetera. Adesso il nemico è chi non rimane chiuso in casa.
Già. O anche chi esprime semplicemente un minimo di, non dico neanche di senso, ma critica nei confronti di prese di posizione. Perché a me in questi giorni è capitato, io sono stato invaso letteralmente da eserciti di Minions. Non ho mai bloccato così tanta gente nella mia vita, neanche quando ho pubblicato il video su Soros. Cioè voglio dire, mai bloccata così tanta gente su YouTube, su Twitter soprattutto. Perché basta dire, ok raga, ma e se le cose non stessero proprio così? Bam, cioè ti devastano, vabbè.
Quindi. Quello è vero, dall'altra parte abbiamo comunque la necessità, la ricerca di un nemico, è una necessità psicologica nostra, certo. Meglio che il nemico sia endogeno che non esogeno. Il nemico endogeno, se riuscissi ancora a capire che, ma questa è filosofia proprio pura, il nemico sono io, probabilmente mi muoverei verso il miglioramento personale. Questo caso non ce la faccio, va bene, cerchiamo gli atteggiamenti virtuosi. Ma è proprio cambiato, le persone notano come i propri atteggiamenti sono cambiati, certo, in maniera importante. E questa cosa va capita perché buona parte, e ti faccio un hint al prossimo studio che esce, che ho già in mano ma non posso far uscire.
Guardate come fa il misterioso. Questo sì che è marketing.
No, è che hanno un cheat. Ho un rimedio medievale per il tuo culo se io lo faccio uscire da Pulp Fiction. Cioè proprio non è questione di cattiveria, è questione che mi fanno male.
Grazie, grazie.
E le persone stanno modificando le proprie abitudini, e la cosa che bisogna capire è che il social distancing rimarrà, e te lo dico prima, rimarrà in tante cose. Le persone guardano più telegiornali, o meglio, scusami, guardavano più telegiornali al momento dell'uscita di questo report a marzo.
Certo.
Adesso si stanno disinteressando perché sono in overload cognitivo, cioè hanno
ma anche perché si crea proprio un'anestetica della notizia, che infatti è quello che io l'ho detto tantissime volte in questi giorni: attenzione ad abituarci a un certo tipo di livello emotivo di fronte a quello che sta succedendo. È fondamentale tenere bene allerta il cervello e dire: io non posso abituarmi, non posso normalizzare emotivamente quello che sta succedendo, anche perché giustamente come dici tu. Io ho letto un report pubblicato proprio oggi da Technology Review, magari lo metto sotto in descrizione nel link, in cui si dice che il social distancing, che potrebbe qui in Occidente essere allentato verso l'estate, comunque potrebbe tornare in intermittenza fino addirittura al 2022. Cioè, nel senso, ci potremmo trovare di fronte a 2 anni, fino a che le misure di vaccino e di cura effettiva non saranno del tutto definite, di fronte a un'intermittenza. Magari una volta ogni 4 mesi ci troveremo ad avere 2-3 settimane, 4 settimane, o 2 volte in 4 mesi a dover fare dei periodi di semi-quarantena. Quindi questa cosa qua è fondamentale.
Non solo, probabilmente ci vorrà, alcuni dicono fino a 1 anno prima che riusciremo a fare viaggi per divertimento, per leisure, come dicono gli americani, per turismo all'interno di altri stati. Ora, in tutto questo, che cosa rimane? Rimangono alcuni comportamenti, virtuosi o meno non mi interessa, nel senso che non è virtus, è proprio adattamento, che necessità facciamo. Tipo, guardare i telegiornali è una cosa che c'è in questo report, la gente guarda più telegiornali, ma vi preannuncio che non rimarrà. Le persone dopo un po' vogliono rimuovere, quasi a livello psicologico di post-traumatic stress disorder, cioè come se fosse dopo un trauma vogliono rimuovere, certo, le informazioni. Quindi le prendono, ma il minimo è indispensabile. Trascorriamo più tempo, tanto più tempo, il 30% in più, in comunicazioni remote. E te lo annuncio, le persone vogliono che succeda così. Perché? Perché in realtà si sono accorti, soprattutto gli alto spendenti, e non è una base censuaria, adesso ti spiego perché, cioè i capi, gli alto spendenti, il top 5% della popolazione si è accorta che non c'è più bisogno del contatto uno a uno, ma che certe cose si possono fare da remoto. Perché è così importante? Perché loro perché in genere sono i capi, e se il capo prende una decisione, normalmente l'azienda lo segue. Quindi la parte importante della web conference è il fatto che probabilmente rimarrà. Noi seguiamo grosse reti di vendita,
di
grosse, cioè, tipo quella dove lavoravi tu prima di fare il divulgatore.
Certo.
E lì si sono accorti, uno, che possono benissimo non incontrare il cliente, andare a trovarlo per fare anche solo contatto. Due, che il cliente gli chiede: scusa, ma finito il coronavirus, possiamo lo stesso fare la web call? Perché ti spiego, io posso farla dalle vacanze, dalla casa, ma anche dalla barca, sa Dio dove, per 15 minuti, invece che un'ora in cui dobbiamo chiederci per forza come stai, come sta la moglie, il figlio, eccetera, e la mia riunione dura 15 minuti, non dura un'ora prima per venire da te, 15 minuti, un'ora dopo per tornare a casa e ritornare. Dura solo su quello. Le persone passano tempo a cucinare, stanno imparando a cucinare di nuovo, ed è una cosa importante. Passano tempo a familiarizzare con il resto della famiglia. Cioè, c'è una battuta che gira bellissima che dice: ho conosciuto un sacco di persone durante la quarantena, alcuni mi chiamano mamma o papà, sono delle persone interessanti, che fa ridere, ma è vero. E tante persone che si accorgono che una serie di contatti sociali possono essere comunque gestiti da remoto.
Certo.
ed è morta la mia telecamera, ma adesso
ho visto che è morta la telecamera, sei diventato
ogni,
tutto nero.
Ogni mezz'ora va in power save.
Ah, giusto, giusto, giusto. Guarda, quello che dice è interessantissimo. Ovviamente bisogna sempre tenere conto dell'altro lato della medaglia. Io credo che, per esempio, la valorizzazione dello smart working, del lavoro in remoto, sia fenomenale. Ma anche perché io stesso, per dirti, quando lavoravo prima di fare il divulgatore, ero uno dei pochi promotori, uno dei pochi della rete di vendita e di formazione che usava questi strumenti, quindi ti parlo del 2011-2012, io ho spinto moltissimo. Perché? Perché c'è un'ottimizzazione dei tempi indubitabile. Bisogna stare attenti perché, come mi è capitato di dire nella puntata di un paio di giorni fa, da un lato tu hai l'ottimizzazione, dall'altro lato rischi una sorta di normalizzazione che
della spersonalizzazione
esatto, che rischia di trasferirsi anche in altri contatti umani, certo. Perché nell'ambito, se io devo farti una consulenza a livello finanziario e assicurativo, prendiamo Zoom, ce lo accendiamo, facciamo sta chiacchierata, decidiamo e basta. Se però io devo fare altri tipi di rapporti, e non sto parlando soltanto di rapporti carnali ovviamente, ma parlo anche di rapporti in cui è bene incontrarsi di persona, si rischia di abituarsi al fatto che, oh, sai che non faccio più quella fatica, sai che non faccio più quel salto, e si rischia di avere quell'atteggiamento che dal mio punto di vista potrebbe essere deleterio, che potremmo definire quello dell'ikikomori universalizzato, quindi di una persona che alla fine dei conti considera lo spostamento, il contatto umano, come un costo molto più che un'opportunità.
E credo un costo che invece... emotivo, perdonami.
Esatto, emotivo.
Un costo emotivo, non esatto. Un costo...
Bravissimo, bravissimo.
La cosa che le persone non hanno ancora capito è che il distanziamento sociale, e chi come me peraltro fa ritiri, io sono buddista, chi come me fa ritiri spesso e volentieri di venerabili...
Ma lo sa Buddha? Lo sa Buddha che tu dici che tu sei buddista?
Sì, ma tanto comunque è morto, quindi non ha grossi problemi nel... non si può lamentare. Chi fa... 8, 10, 20 giorni di venerabile silenzio, cioè in silenzio, sa che il problema non è stare 20 giorni in silenzio, il problema è riniziare dopo.
Eh sì, assolutamente, assolutamente.
È perché ti dà fastidio.
Cerco di non stare in silenzio mai, sì, esatto, esatto.
E ti viene particolarmente bene, oltretutto.
Cerco di parlare il più possibile. Io sono un po' come Palmer Eldritch, invado con la mia voce troppe...
Torniamo a dare qualche cosa carina su...
Direi proprio di sì.
Allora, tipo, gli eventi sportivi. Sport ed eventi.
Sì.
Il 75% mal contato degli italiani è convinta che gli eventi dovrebbero fermarsi. Da un punto di vista, gli eventi dovrebbero essere rinviati o fermarsi fino alla fine dell'epidemia. Con un dettaglio, buona parte degli italiani pensa, oltre il 50%, che l'epidemia, cioè che tutto questo social distancing finirà in 2-3 mesi.
È vero.
Non
sì,
finirà in 2-3 mesi.
Aspetta, no, è tutto coerente. L'80% di loro è convinto che quello che sta facendo il governo sia assolutamente la cosa giusta da fare, quindi di conseguenza durerà 2-3 mesi, perché vedi, è un effetto domino di autoproiezioni e percezioni.
È forse follia pensare che l'effetto domino che abbiamo creato finisca prima di fine del 2021, non 2020, certo. A parte l'economia. Quindi gli eventi rinviati, però gli italiani si aspettano qualcosa dai brand. Scusami, io uso brand da un punto di vista lavorativo, cioè sì. Riccardo è Riccardo Dal Ferro, è una persona, ma Ric Dufer per me è un brand.
Certo.
Ok, sei tu nel ruolo di brand, cioè tu nel ruolo di marchio, che possa essere Nutella, Ric Dufer.
Infatti, io l'ho sempre detto, io sono il marchio alfa. Questa è venuta proprio così spontanea, sa.
Perfetto,
ed è colpa tua.
Fammi una cortesia, chiedi a Ari cortesemente di picchiarti da parte mia. Detto quello, i brand, secondo gli italiani, e sto parlando per chi ha scaricato la ricerca a pagina 13, il brand in Italia devono avere una cosa particolare. Ne parliamo io e te, in realtà ne abbiamo forse anche già discusso, non mi ricordo se di persona o in registrazione, sul concetto in realtà del purpose marketing, cioè il brand che ha uno scopo. Certo. Forse ne abbiamo parlato al corso che abbiamo fatto assieme.
È possibile.
Perdonatemi se non mi ricordo dove ne ho parlato, per gli ascoltatori sto parlando. Però il brand ha un valore sociale. Cioè, il brand, ad esempio, il brand, tra i vari brand ci sono i social network, dovrebbe fare screening per il 70% delle persone, dovrebbe fare screening delle fake news. Croce e delizia, perché cosa è fake news?
Certo.
Ne abbiamo parlato n volte, no? Cioè, ricordiamoci sempre che quello che noi chiamiamo terrorista, qualcuno chiama combattente per la libertà.
Sì, assolutamente.
Ad esempio, solo il 60% delle persone dicono che l'informazione dovrebbe fornire contenuti verificati, cioè prendersi l'onere di verificare che siano contenuti realmente utili o importanti, non a cavolo.
Posso farti una domanda? Perché ecco, su questa cosa qua io sono rimasto veramente perplesso. Mi sono chiesto, ma a una domanda di questo tipo, cioè le notizie dovrebbero portare sempre contenuti verificabili, ma chi è che ha risposto di no? Cioè, io non riesco a entrare nella testa di una persona che di fronte a quella domanda possa rispondere no.
Io avrei risposto no, cioè non verificabili, veri secondo la persona che te lo racconta. Cioè, io posso ritenere benissimo che qualcosa sia vero, ma non avere abbastanza fonti per poterlo verificare.
Questo sicuramente. No, però la domanda della tabella è contenuti verificabili, cioè fonti verificabili. Ecco,
sul coronavirus.
Da quel punto di vista lì mi sono detto, ma c'è veramente gente che ha risposto no, ma che verifica? No, va bene tutto.
Però ricordati che chi dice dovrebbe fornire contenuti verificati per aiutare le persone a far fronte all'emergenza, sto leggendo e ce l'ho davanti,
sì,
è il 57% del totale.
Sì.
Chi dice deve fare screening delle fake news è il 71%, perché ci sono alcune cose che evidentemente sono fake news, ok?
Certo.
Nel senso. Poi, aiutare i vicini e le comunità locali a restare in contatto tra di loro è una delle risposte che ha avuto il 37%, cioè meno della metà degli italiani ritiene che il ruolo di un brand Coca-Cola, Matteo Flora, Ric Dufer, non Riccardo del Ferro, che sono due cose diverse, ti dice quello, o tante altre cose, tipo gli italiani che concordano o non concordano sulla chiusura dei negozi non essenziali sono il 76%. Ma quali sono essenziali e non essenziali?
Esatto. Quello è, vabbè, è anche quello lì il dibattito al supermercato. Ci sono delle misure che chiudono interi scaffali sulla base di un non meglio specificato concetto di beni essenziali. Se io sono una persona che si occupa di, non so, lavora scrivendo bigliettini di auguri per la gente, per me il reparto cancelleria è un bene essenziale. Ovvio. E però magari per l'autorità di turno, quindi il poliziotto, il finanziere o il capo del supermercato, non è un bene essenziale, è un po' lo stesso concetto, quindi si tratta sempre di cose troppo sfumate. Sì,
poi ci sono delle cose che secondo me, scusami, io torno col cappellino da imprenditore e non di divulgatore, ci sono delle cose importanti, tipo percentuale di italiani che concordano che i brand dovrebbero continuare a fare pubblicità normalmente. 33%, cioè due italiani su tre ti dicono smettica di farmi pubblicità a caso. Eppure ancora oggi, oggi ma nel senso 20 minuti prima della nostra registrazione, io ho segnalato a non un cliente ma un ex cliente dicendo ciao, guarda che forse il prenota la tua vacanza in Sardegna quest'estate è una cosa che devi fermare come pubblicità, cazzo. Scusa, sì, anche perché stai cazzo.
No, si può dire, cazzo, scherzo, cioè, Daily Cogito è come se uscisse a orari protetti. No, quindi sì, ma anche perché stai sprecando del denaro, cioè se fai advertise su quella roba lì, stai palesemente, oltre che fuorviando il tuo cliente, stai anche sprecando denaro.
Guarda, è molto peggio di così, Riccardo. Cioè, settimana scorsa, non mi ricordo, ho fatto un 100 secondi di chiacchierata con Banca Mediolanum, che è un cliente, in cui mi hanno chiesto di parlare di fake news. Ora, a parte il come fai a trovare le fake news, che sono le solite minchiate che io e te diciamo da 5 anni, 4 anni, non lo so, la parte che è interessata di più è l'ultima, cioè il se avete condiviso una fake news, andate, rimuovetela e chiedete scusa perché? Perché ne va della tua reputazione. Cioè io ti considero o non ti considero affidabile sulla base del fatto se mi hai perculato o meno. Ecco, certo. In questo momento io considero un brand affidabile o meno sulla base del fatto che mi dice vieni qua ad agosto e non sa che cosa succede.
Sicuramente.
È quello il problema, non è tanto il stai sprecando soldi, perché cosa sprechi? 100 euro, 1000 euro
sì,
di advertising.
Sì, no, beh, sicuramente. Dicevo, quello è il concetto che di solito muove di più, cioè guarda che stai sprecando denaro, di solito è più efficace per dirgli aspetta che rimuovo la pubblicità. Anche perché magari sono programmazioni che questi hanno messo in piedi 6 mesi fa e poi non hanno più rivisto. Cioè è un po' quello la cosa, lo sappiamo bene, avendo lavorato anche in questo campo, l'imprenditore italiano dal lato dell'advertise ne sa quanto una talpa di ingegneria nucleare, cioè nel senso quindi spesso hanno veramente l'attenzione bassissima su queste
poi
cose.
Ci sono delle cose, ad esempio l'ultima pagina del report, pagina credo 15, sì, che ti spiegano tante cose. Le persone hanno più paura dell'impatto del Covid-19 sull'economia globale mm-hmm. o l'economia nazionale piuttosto che sull'economia privata o la vita
sicuramente.
Privata. Sicuramente. Io non ho paura per me. Ho paura per l'economia nazionale o l'economia globale. E questo ti fa capire, secondo me, questo non sono dati, io ti divido i dati dall'opinione di Matteo.
Certo.
Ti fa capire perché le grigliate sul tetto o il non me ne frego. Perché mi fa paura l'economia nazionale, ma non mi fa paura la mia sicurezza personale.
Sì. Beh, ma è un'esternalizzazione questa. Anche questo è un modo di autoproteggersi, cioè il negare l'impatto sulla propria vita è uno dei modi più immediati per dire mi sento al sicuro. Siamo in una fase di denial incredibile, eh? Cioè viviamo la fase di denial e questo è un problema.
Allora, due cose sul denial, una personale e una invece basata su dati, ok?
Sì.
Personale, io lo capisco benissimo perché ho la persona più importante al mondo per quanto mi riguarda è la mia sorellina ha 32 anni, quindi con sto cazzo sorellina, ma fa l'infermiera e quindi io sono preoccupato non per il mondo eccetera, io sono preoccupato per Cristina, la persona per cui io mi sveglio la mattina, la prima persona a cui penso quando mi sveglio la mattina e vado a letto, che è la mia sorellina, e lo capisco. Dall'altra parte invece mi accorgo che l'impatto di questa cosa sul mondo mi interessa relativamente. Uh-huh. E da un certo punto di vista è quello che sta succedendo. Abbiamo un altro progetto in parallelo con The Fool, non da soli, e insieme a Oscar di Montigny, che è Be Your Essence, che è una società che si occupa di impatto aziendale, quindi tutta la parte di social impact, e forse lo conosci, Andrea Fontana, Story Factory, si occupa di storytelling.
Ho presente.
Ha scritto dei bellissimi libri sullo storytelling. In realtà io e lui insegniamo tutti e due a Pavia. Lui insegna il corso in lingua italiana e insegna il corso in lingua inglese perché lui è più bravo di me e quindi ha preso gli studenti italiani. Insieme a loro stiamo facendo questa analisi di Future of Italy. Future of Italy è un altro dei link, se vuoi te lo mando in link anche quello. Scaricabile da stessa cosa, no? Gratis, senza problemi, senza registrazione, in cui andiamo ad analizzare. Abbiamo diviso gli italiani in 4 grandi fasi: gli spaventati, i critici, i confusi e gli speranzosi. E quello che abbiamo visto parlando del mercato del lavoro ci ha fatto un attimo accapponare la pelle. Anche qua ti sto anticipando il prossimo numero. Perché? Perché si dividono nel mercato del lavoro in spaventati e speranzosi. In mezzo non c'è niente. Cioè la gente ti dice voglio credere che automaticamente appena finisce la quarantena io uscirò dalla cassa integrazione, che non è tecnicamente reale, lo capiamo?
Quello che succederà, certo non è quello che succederà, molto semplicemente.
E dall'altra parte abbiamo gli spaventati, che in genere sono tra l'altro la fascia degli alto abbienti, alto spendenti, cioè le persone che paradossalmente le persone per cui non cambia granché della vita se vengono licenziate o meno, perché vivono 10, 15, 20 anni con quello che hanno via, che invece sono spaventati per l'economia. Quindi abbiamo questa narrazione, come dicevi tu, speranzosa, di proiezione, piuttosto che quella reale. Ecco, forse è arrivato il momento di fermarci, analizzare i dati e capire che sì, sarà uno scroscio di bestemmie, e forse è meglio capirlo prima per prendere misure, piuttosto che pensare a un idilliaco mondo in cui tutto andrà bene.
Sì, sì, assolutamente. Ma guarda, io credo, poi per dare un po' una conclusione anche a questo interessantissimo dibattito, credo che la parola magica sia equilibrio. Cioè, noi dobbiamo trovare, e lo faremo individualmente, cioè ognuno di noi è chiamato a farlo, è la nostra responsabilità, un equilibrio fra, da un lato, la consapevolezza che le cose cambieranno, cioè cambieranno in modo anche forte, in modo sensibile per lungo tempo, e dall'altra parte invece la necessità di raccontarci qualcosa di buono. Cioè io credo che lo storytelling di cui siamo necessariamente portavoce vada a trovarsi in questo equilibrio. E purtroppo nessuno ci insegnerà quell'equilibrio. Ognuno di noi deve trovarlo senza lasciarsi andare una delle due tendenze, perché anche lasciarsi andare le due tendenze, cioè il disfattismo totale o la speranza sperticata e acritica, è un modo di proteggersi. Nell'equilibrio invece non c'è protezione, sei tu da solo con te stesso.
Le persone non sono pronte all'equilibrio, come tu lo dici, cioè sposano una o l'altra delle narrazioni, e te lo dico da persona che insegna storytelling, quindi io sono persona che dovrebbe convincere le persone da una parte o dall'altra, però da quel punto di vista l'unica cosa che possiamo fattualmente fare è prendere i dati e si vis pacem parabellum, cioè prepararci. Se vuoi la pace, preparati alla guerra, anche se credo che con il tuo pubblico non sia necessario tradurre il latino. Detto quello...
Ah, era latino? vabbè, però me le servi su dei piatti, ma neanche d'argento, proprio dorati. Vabbè, vai avanti.
Sì, inteso come dorata, come il pesce. Detto da vegano. Detto quello, la cosa importante secondo me è che tutte le persone, lasciami usare un termine biblico, di buona volontà, cioè quelle che vogliono davvero capire e prepararsi, abbiano bene in mente i dati. Ora, lies, damn lies and statistics, cioè i dati mentono. Posso usare i dati per mentire, però avere in mano...
Basta adesso col latino però, Matteo, basta adesso col latino. scusa, è andata così, questa chiacchierata va così, sappilo, però scusami. Ma
io, ogni volta che io provo a fare il serio, tu mi hai... Cioè, siamo veramente conciati male. Detto quello, siamo conciati male per definizione. Detto quello, io credo che i dati siano qualcosa per cui ogni utente critico, che sia un imprenditore o una persona, debba fare i conti. Detto quello, ancora una volta, prendere i dati, capirli, raccontarli e crearsi poi alla fine una storia di come le cose potrebbero andare, perché ancora una volta, sì, i grandi statisti conoscono i dati, ma alla fine il mondo si muove dietro a quelli che fanno cose, non a quelli che le immaginano. Sì, e io sono convinto, fermamente convinto, pur essendo un cazzo di scettico, che ancora una volta la differenza si farà non tanto su chi ha i dati e agisce di conseguenza, ma chi ha i dati capisce che cosa fare e soprattutto si muove verso il fatto di dire: ok, non mi vanno bene, cosa posso fare per cambiare la situazione.
Sono pienamente d'accordo. Guarda, Matteo, è stata una chiacchierata veramente fantastica. Quindi in descrizione trovate il link per il documento, e appena sarà disponibile anche la seconda puntata, io la condividerò sui social, perché anzi sono molto molto curioso di leggerla.
Ti aiuto. Per scelta nostra, la nuova puntata sarà nella stessa pagina, dicendo: ciao, c'è anche la puntata 2. Se qualcuno di loro lavoro vuole essere avvisato appena esce quello dopo, può registrarsi sotto. Può, certo. Non deve.
Certo, una cosa... certo, certo.
No, scusami, no, se fatelo. Rompi palle.
Aspetta, io però... consiglio di farlo, perché io, da, cioè, cose che pubblicate con The Fool, ne ho lette tante, io apprezzo quello che fate. Quindi, insomma, questa è una non-requested sponsorship. Registratevi, ne vale la pena.
È la parte più intelligente di Matteo che fa cose sceme. E ecco, in effetti... È l'unica, scusa, forse parte intelligente
l'unica.
Matteo che fa cose scene.
Oltre a quella di Matteo che parla latino. Ma detto questo, io direi che ci siamo. Quindi voi andate sotto in descrizione, andate a guardare. E ovviamente seguite Matteo sui social, trovate anche i suoi riferimenti in descrizione. E io al buon Flora dico grazie per sta chiacchierata e per aver messo a disposizione questo bel documento che sicuramente è interessante. E niente, spero che sia stata una bella chiacchierata anche per te, per tutti voi, e ovviamente io vi saluto, vi auguro una buona giornata e non dimenticate che
non è tutto noia ciò che pensa e lo so a memoria.
E vabbè, cioè, non è neanche così difficile, non è neanche così, cioè, non è una poesia, non è complicato.
Non sapevi neanche di chiudere con e state parati, quindi
che è di nuovo latino. Ciao a tutti!
Da ogni euro, se acquisti Dyson V15 Detect Submarine o Dyson Gen 5 e restituisci il tuo aspirapolvere usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 150 euro, perché ogni euro batte forte, sempre. Fino al 19 maggio. Termini e condizioni su euro.it.